Ed eccoci, tornati in diretta, sono le 10.36, come vi si diceva già prima dei microfoni, si va a parlare di Nagorno-Karabakh, di quello che sta succedendo tra Armenia e Azerbaijan. Ne parliamo con Daniele, un compagno redattore della rivista Nunatak, che insomma su cui sono stati pubblicati diversi articoli e che conosce sicuramente meglio di noi il contesto e quello che sta succedendo. Ciao, pronto, ci senti?
Sì, pronto, ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
Io mi sento bene.
Bene, ottimo. Allora, insomma, come abbiamo già introdotto qualche minuto fa, abbiamo detto un riacuirsi del conflitto tra Armenia e Azerbaijan negli ultimi giorni. Insomma, poi è stato raggiunto un cessato il fuoco, ma sembra che comunque più di 150 soldati siano morti tra le fazioni in qualche modo opposte. Partiamo insomma da una spiegazione più di carattere generale. Come si è arrivati a questa escalation e quali sono in qualche modo le radici storiche del conflitto? Ovviamente in modo semplificato e insomma riassunto, ci sarebbe da parlarne ore, però facciamo quello che si può.
Sì, sì, sì. Dunque, allora, sì, come hai già detto tu e come insomma si saprà nei giorni scorsi, circa una settimana fa, si è chiusa una ripresa della guerra tra Armenia e Azerbaijan. Dunque si è conclusa con un accordo di pace, ancora una volta mediato dalle forze russe, però insomma per comprendere quello che è successo negli ultimi giorni è necessario partire perlomeno dalla guerra di 2 anni fa. Nel novembre 2020 infatti si è chiusa una fase del conflitto che ha messo proprio le basi per quello che è la ripresa oggi e molto probabilmente in futuro. Poi appunto sarà sicuramente necessario fare qualche ulteriore passo indietro, però per capire così a grandi linee, allora l'Armenia, cioè il popolo armeno, ha all'interno dei confini dell'Azerbaijan una enclave che si chiama Nagorno-Karabakh, appunto, o Artsakh in lingua armena, che dalla disgregazione dell'impero russo, quindi dall'inizio degli anni 90, è stato sempre una fonte di tensioni e di conflitti. C'è da dire che tra l'altro gli azeri hanno a loro volta in maniera quasi speculare il Nakhchivan, che è un enclave azera in territorio armeno, e poi magari vedremo meglio come si è creata questa situazione quasi di conflitto nel corso della storia. Negli anni 90 appunto con la nascita di fatto la fine dell'Unione Sovietica e l'indipendenza delle varie repubbliche che la costituivano, si è creata lo Stato armeno e lo Stato azero con queste enclave di popolazione. Appunto all'inizio degli anni 90, in una guerra armeno e azera, il popolo armeno è riuscito a conquistare di fatto un'indipendenza, di fatto, perché il Nagorno-Karabakh non è riconosciuto a livello internazionale da nessuno se non dall'Armenia, è riuscito a conquistare questa regione che, ricordiamo, al 90% passa di popolazione armena, circondata da popolazione azera. Non solo i confini stretti del Nagorno-Karabakh, ma anche 7 distretti che lo circondano e che, almeno quelli occidentali, fanno sì che ci sia una continuità territoriale tra Armenia e Nagorno-Karabakh. Quindi questi 7 distretti che lo circondano di fatto sono appunto Azerbaigian, territorio azero, però erano amministrati appunto concretamente dall'esercito armeno, dalla popolazione armena. Questo appunto con una guerra è la situazione che si è verificata con la guerra conclusasi nel 94, tra il 91 e il 94. Quello che è successo con la guerra del 2020 è che l'Azerbaigian, che ricordiamolo così a grandi linee, è uno stato che è tre volte più grande dell'Armenia, ha più o meno tre volte la sua popolazione, e che però all'inizio degli anni 90 era in una posizione molto più debole dal punto di vista economico, militare. Nel corso degli ultimi vent'anni si è molto rafforzato, soprattutto dal punto di vista economico, quindi con una grande entrata di afflusso di denaro, soprattutto per le esportazioni di idrocarburi, e di conseguenza anche dal punto di vista militare, con un investimento enorme nel settore militare, un appoggio della Turchia, come vedremo meglio dopo, e quindi dopo questi vent'anni di preparazione sostanzialmente ha nuovamente attaccato il territorio del Nagorno-Karabakh e i territori circostanti. Quello che l'esito, diciamo, di questa fase di guerra conclusasi nel novembre 2020 è che appunto dopo un mese e mezzo di guerra di fatto, cioè proprio a livello militare, l'esercito azero è riuscito a conquistare tutte le aree a sud, tutte quelle aree cuscinetto, quei distretti cuscinetto di cui parlavo prima, tutti i tre distretti a sud, quindi al confine con l'enclave del Nakhchivan, dell'Armenia stessa dell'Iran a sud, parte del Nagorno-Karabakh stesso fino ad arrivare quasi alla capitale di Stepanakert, e gli accordi di pace hanno fatto sì che l'Armenia consegnasse tutti questi territori meridionali e in più le altre tre province cuscinetto all'esercito azero, sotto garanzia di un corpo di pace russa che garantisce, diciamo, le aree di contatti, le linee di contatto tra i due eserciti, e garantisce il corridoio di Lachin, che è quest'ultimo fetta di territorio di largo 5 chilometri che collega l'ultimo, diciamo, pezzo di territorio che collega l'Armenia al Nagorno-Karabakh, che insomma, è qualcosa di indispensabile per l'economia, gli scambi, insomma un minimo di continuità territoriale tra Armenia e Nagorno-Karabakh, che a questo punto diventa una sorta di provincia dell'Azerbaigian, però ancora con un'amministrazione di fatto armena. Questa era la situazione che è durata un paio d'anni, con alcune insomma rotture della tregua, alcuni piccoli scontri sul confine. Quello che è successo nell'ultima settimana, che è qualcosa di molto diverso da quanto accaduto fino adesso, in cui l'esercito azero aveva combattuto esclusivamente sul proprio territorio, cioè il Nagorno-Karabakh appunto è all'interno dell'Azerbaigian, l'esercito azero non aveva mai attaccato l'Armenia dentro i suoi confini, che tra l'altro è una cosa che dovrebbe insomma mobilitare il trattato di alleanza, il CSTO, il trattato di sostegno alleanza collettiva, adesso non mi ricordo esattamente, comunque tra Russia, Armenia, Kazakistan, insomma una serie di paesi. Una clausola di questo accordo prevede che tutti questi paesi intervengano nel caso in cui uno di questi stati venga attaccato sul proprio territorio. Quindi finora questo non era mai avvenuto. La settimana scorsa invece l'Azerbaigian per la prima volta ha attaccato l'Armenia sul suo territorio, e questo insomma è una escalation decisamente importante, anche che prefigura insomma scenari abbastanza preoccupanti, sia a livello politico, territoriale, sia a livello di in generale per quella che è la storia del popolo armeno, è qualcosa di estremamente preoccupante. Poi
certo,
magari su questo diciamo qualcosa in più.
Sì, a questo punto insomma ci stuzzichi la curiosità, nel senso che innanzitutto quali sono in qualche modo, se ce ne sono, gli interessi, diciamo, più a macro scala dalla parte del dominio di questa regione, da parte dell'Azerbaigian, una regione, come hai detto tu, comunque in realtà ha stragrande maggioranza armena, e poi il perché allora di questa escalation arrivando appunto addirittura ai confini proprio nazionali, in questo attacco da parte dell'Azerbaigian verso l'Armenia.
Sì, Una cosa infatti interessante che già dicevamo, avevamo scritto nell'articolo in cui parlavamo della chiusura della guerra del 2020, che è significativo il fatto che negli accordi di pace non c'è neanche una parola sullo status del Nagorno-Karabakh. Tutta quella che è la narrativa, la propaganda azzera sul fatto che Nagorno-Karabakh è Azerbaigian e andava ripreso, quindi insomma prefigurando una vera e propria pulizia etnica, in realtà su questo non è mai stato detto nulla. In realtà quello che sembra, ed effettivamente oggi è avvenuto anche, come dicevo, gli attacchi di questi giorni non hanno coinvolto il territorio del Nagorno-Karabakh, ma hanno coinvolto tutta la parte a sud, fino ad arrivare al territorio armeno, che è il territorio che congiunge l'Azerbaigian al Nakhchivan, ovvero appunto quell'exclave azera in territorio armeno, e che ha, se adesso sarebbe vero avere una cartina davanti perché detto così probabilmente un po', però se si guarda una cartina si vede come il Nakhchivan ha un adesso non so esattamente, ma veramente un puntino di contatto nella sua frontiera con la Turchia, col territorio turco, cioè sarà forse un paio di chilometri di confine condiviso con la Turchia. Quindi se guardiamo una cartina noi vediamo come l'interesse di queste operazioni militari azzere sia in realtà più che il Nagorno-Karabakh quello di costruire una continuità territoriale di fatto tra la Turchia e l'Azerbaigian, che poi se ingrandiamo, meglio rimpiccioliamo la cartina e la guardiamo un po' su più grande scala, significa costruire una continuità territoriale tra la penisola anatolica, la attuale Turchia, che arriva fino attraverso l'Azerbaigian, poi il Mar Caspio, il Turkmenistan, il Tagik, insomma tutte l'area del Centrasia, gli stati e territori di lingua turca o turkmena, chiamiamola come vogliamo, fino ad arrivare allo Xinjiang cinese. E questo insomma è chiaramente nella stessa propaganda neo-imperiale, neo-ottomana di Erdogan, della Turchia contemporanea, un progetto abbastanza chiaro, anche esplicito, no? Quello di ricostruire una potenza turca che vada dai territori originali del popolo turco, ovvero quelli centrasiatici, perché insomma ricordiamoci che nonostante tutta la retorica nazionalista, la penisola anatolica è abitata da turchi, linguisticamente turchi, da un periodo abbastanza recente, la vera culla dell'origine del popolo turco, quello nei stati del Centrasia. E questo insomma appunto chiama in causa un progetto neoimperiale che si va a scontrare o a competere in qualche modo con tutte le altre forze regionali e internazionali che incombono sull'area, prima fra tutti la Russia, e fa diciamo dell'area del Caucaso, che è davvero un crocevia, no? Se vogliamo una cartina, il Caucaso, la catena montuosa del Caucaso è proprio una sono alture che arrivano fino a 5.000 metri che dividono a nord la Russia, quello che è stato l'impero russo, e a sud insomma la Turchia, l'impero turco e l'impero ex persiano, l'impero iraniano, eccetera. Quindi il Caucaso diventa veramente di nuovo una faglia tra imperi, di nuove tensioni, con una storia con una composizione proprio umana, culturale, religiosa, che ne fa uno dei posti più complicati al mondo, cioè ci sono circa 40 lingue in un'area abbastanza ristretta, in posti contemporaneamente di montagne, mari, pianure, steppe, tutte concentrati, tutte le religioni monoteiste dell'area che sono presenti, che diventano ovviamente anche fonte di nuove tensioni. Insomma, è interessante vedere come nel riacutizzarsi delle tensioni tra i vari imperi ci sono proprio queste linee di faglia che tornano e sempre più torneranno ad essere dei centri insomma, di tensione, di conflitto.
Sì, guarda, proprio mentre stavi parlando, insomma, qua abbiamo aperto la cartina ed è proprio, insomma, piuttosto vero quello che dici, cioè è un corridoio sia nord-sud, insomma, che divide molto chiaramente a livello morfologico, appunto, diciamo, la parte russa da poi fondamentalmente tutto il Medio Oriente, in qualche modo, ma anche est-ovest, cioè in effetti se si guarda e se si immagina un prolungamento verso est, diciamo, della Turchia, beh, è una grande striscia che poi ovviamente attraverso poi il Mar Caspio, insomma, porta di là. E poi a questo mi verrebbe anche da pensare all'importanza strategica del porto di Baku e di tutte, diciamo, i vari oleodotti e della possibilità di avere una continuità territoriale per avere una maggiore e più efficiente trasporto e continuità poi in termini di produzione di trasporto degli idrocarburi, certo, no? Perché l'Azerbaigian, sì, è uno dei luoghi, diciamo, fulcro di questo, del mercato degli idrocarburi.
Esatto, questo è sicuramente uno degli elementi che stanno alla base del perché proprio in questo momento l'Azerbaigian ha voluto fare questa prova di forza. Da un lato c'è sicuramente, cioè, più in generale, diciamo, da quando gli Stati Uniti se ne sono andati dall'Afghanistan, ma già anche prima, c'è una perdita di presa, un po' un vuoto di potere che si è creato grazie, insomma, al ritiro degli Stati Uniti da quell'area, dal Medio Oriente, in un certo senso, dal Centrasia e in tutta quell'area lì. Vuoto di potere che ovviamente viene riempito e l'Azerbaigian è diventato, no, con la chiusura o, insomma, i problemi che ci sono con le forniture di gas, di idrocarburi dalla Russia all'Europa, è diventato davvero uno dei principali fonti di approvvigionamento. Ci sono stati incontri con grandi pacche sulle spalle, oltre che a Erdogan, anche con Aliyev e il clan che governa l'Azerbaigian, tutta la linea di gasdotti che arriva poi fino in Italia, no, al TAP in Puglia, parte dal Mar Caspio, dalla capitale dell'Azerbaigian. E appunto, se guardiamo una cartina con le tratte degli oleodotti, vediamo che l'Armenia è proprio piantata lì in mezzo come un ostacolo, e infatti devono girare per la Georgia, ritornare verso la Turchia o passare di sotto. Quindi questo tentativo è proprio evidentemente quello che, no, quello che dicevo prima, ancora più che una riconquista dell'integrità territoriale, nazionale, è davvero la costruzione di un corridoio che, insomma, che in qualche modo espianti l'Armenia dall'essere lì un ostacolo a tutte queste potenze.
Certo.
Cosa che sicuramente non è un bel segnale per una popolazione armena che ha vissuto nel corso degli ultimi secoli insomma, vari genocidi, tentativi di genocidi e quindi attacchi di questo tipo in un davvero silenzio totale. Cioè, ormai quello che dicevo, le pacche sulle spalle con Aliyev, è un davvero quasi un dare mano libera. Da un lato c'è la perdita di presa anche della Russia, che ovviamente in questo momento è distratta sul fronte ucraino, e non è un caso forse che l'attacco contro l'Armenia sia avvenuto negli stessi giorni o nei giorni immediatamente successivi alla controffensiva di Kharkiv.
Sì. Infatti questa è una delle interpretazioni, anche non so se, insomma, è della geopolitica spiccia, ma insomma si leggeva su molti quotidiani che potesse essere delle spiegazioni, no? Nel senso, da parte dell'Azerbaigian, cogliere al balzo le difficoltà militari, soprattutto nei giorni della controffensiva ucraina, per andare a in qualche modo aprire possibilmente un altro fronte per la Russia. Però a questo punto a me viene invece l'altra domanda, cioè gli interessi da parte di, se vogliamo, turca, li hai espressi molto bene, però invece a questo punto c'è la Russia, che ruolo ha nella zona, cioè quali sono invece i suoi interessi? Perché poi, cioè, l'abbiamo visto anche poi negli ultimi giorni, ci sono grandi pacche sulle spalle poi in realtà tra lo stesso Putin e Erdogan, Armenia, insomma, alleata storica della Russia, però insomma che cosa poi comporta questa alleanza e quali sono a questo punto invece gli interessi russi, se ci sono ancora o se invece non è più magari orientata invece a un accordo in qualche modo, no? Magari sulla stessa pelle del popolo armeno.
Ma Sì, questo si è già. Allora, in termini generali, come dicevi giustamente tu, c'è una linea, un corridoio est-ovest, e ce n'è anche da parte della Russia un corridoio, una volontà perlomeno di aprire o di mantenere un corridoio nord-sud, cioè peraltro questo è sempre stato fin dall'impero russo, no? La volontà di accedere, di garantirsi l'accesso ai mari caldi, quindi tutta l'area del Medio Oriente, poi il Golfo Indiano e via dicendo. E quella è proprio la linea che passa da lì inizialmente per arrivare in Iran e quindi garantirsi tutto quel corridoio lì. Come diciamo all'inizio, la Russia è storicamente un'alleata dell'Armenia fino a un certo punto, come abbiamo visto, nel senso che anche nella guerra tra Azerbaigian e Armenia per il Nagorno-Karabakh nel 2020, la Russia si è posta più come mediatrice, garante dello status quo, più che schierarsi apertamente, che voleva dire appunto intervenire militarmente direttamente contro Azerbaigian. Sono un po' le dinamiche che abbiamo visto negli ultimi anni tra Turchia e Russia, no? Quella alla fine di spartirsi delle aree di influenza, spartirsi delle zone in cui fare affari, garantirsi scambi, traffici, eccetera, senza arrivare a una guerra aperta. L'abbiamo visto in Siria, l'abbiamo visto in Libia e lo vediamo qui nel Caucaso, no? In particolare in questo momento in cui la Russia è impegnata su un altro fronte, pure in un momento un po' di difficoltà, è chiaro che nonostante gli accordi del CSPO che citavo all'inizio, comunque non è intervenuta, anche se insomma sulla carta avrebbe dovuto farlo. E questo sembra proprio sia stato un po' anche il tentativo dell'Azerbaigian di tastare il terreno, no? Di vedere fino a che punto poteva spingersi. Non è che è stata un'operazione in larga scala di invasione, ma è stato un attacco insomma abbastanza potente, però poi rientrato abbastanza in fretta. Sembrava più un tentativo di capire fino a che punto la Russia avesse la forza, la possibilità di intervenire. È la stessa cosa per l'Occidente, insomma, di capire quanta mano libera abbia l'Azerbaigian per perseguire i propri interessi. Quindi insomma la Russia, secondo me, in questo momento qua, più che porsi come garante, che è quello che sta facendo, no? Ha mandato qualche migliaio di soldati nell'area di contatto, nel corridoio di Lachin, che dicevo prima, che collega Nagorno-Karabakh all'Armenia. Però più di quello, anzi, gli armeni hanno proprio accusato i russi di essersi ritirati dalle aree di confine in cui c'erano le loro truppe alle prime avvisaglie di attacchi da parte dell'Azerbaigian. Quindi insomma l'Armenia continua a chiedere un sostegno più di quanto in realtà la Russia gliene stia fornendo.
Certo. Va bene, insomma, sei stato chiarissimo ed esaustivo. Insomma, noi abbiamo quasi finito il nostro tempo, sono le 10:59, al volissimo, domandano milioni di dollari, nel senso, scenari, cioè, non lo so, io ho l'impressione che, cioè, probabilmente ciclicamente assisteremo a altre piccole, cioè piccole che poi in realtà non sono, però insomma piccole medie escalation a questo punto, finché non lo so bene, cioè tu che cosa ne pensi, che secondo te quali possono essere gli scenari, anche alla luce di questo rapporto molto strano di nemici amici, in realtà molto più forse amici che nemici tra Russia e Turchia?
Guarda, è difficilissimo fare previsioni, nel senso che insomma anche gli ultimi anni ci hanno dimostrato che insomma le guerre sono sempre un immenso insieme di fattori, di possibilità che cambiano anche abbastanza rapidamente, quindi fare previsioni è abbastanza difficile. Sicuramente dipende molto da come proseguirà la guerra in Ucraina, o meglio da quanto reggerà il regime di Putin in Russia, perché comunque lì appunto è una delle due potenze che garantiscono una qualche forma di equilibrio nell'area. Quindi dovesse andare particolarmente male per la Russia, sicuramente cambieranno degli assetti. E l'aspetto secondo me più preoccupante è proprio l'isolamento dell'Armenia. Cioè negli ultimi 20 anni si è visto proprio quanto da un lato l'Azerbaigian sia cresciuto appoggiato ovviamente in tutto e per tutto dalla Turchia, cioè ricordiamolo, forse non l'ho detto prima, comunque il popolo azero, un popolo di lingua turca. Erdogan ha sempre sostenuto che sono due stati, un unico popolo, e quindi insomma si sentono davvero come un'entità unitaria, e l'Armenia si trova davvero circondata, cioè ricordiamo l'Armenia storica, il territorio armeno storico andava dal Mediterraneo fino al Caucaso, adesso l'Armenia è tipo un decimo di quello che era l'Armenia storica. Nel corso della prima guerra mondiale ci sono stati 1,5 milioni, 2 milioni di armeni uccisi, una pulizia etnica totale, un vero e proprio genocidio, e quindi insomma la ripresa di un conflitto di questo tipo con le forze turche, che si dichiarano esplicitamente, no, in continuazione con il progetto ottomano, e quindi una sorta di neo-ottomanesimo, in cui appunto, come dicevamo prima, se guardi la cartina, l'Armenia è davvero una pecora nera, cioè un ostacolo buttato lì in mezzo, quindi i rischi di genocidio, pulizie etniche sono davvero all'ordine del giorno, cioè non pensiamo che perché sia passato un secolo queste cose non accadono più. Abbiamo visto in Siria cosa è successo, quindi insomma credo sia particolarmente importante un occhio di attenzione al riguardo su quello che succede lì, insomma.
Certo, sì, insomma, non possiamo che condividere, e va bene, noi insomma purtroppo il nostro tempo è arrivato a scadenza, e grazie molte Dani.
Grazie a voi.
Del tempo e della come si dice, della completezza, come cazzo, vabbè, comunque del tempo e della disponibilità e della chiarezza. E,
ok, insomma, magari, grazie a voi.
A risentirci.
Va bene, grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao.